a mi gente.
Ciao amici.
Trabajo y cultura latinoamericana.
Il mondo dell'immigrazione in Italia.
Benvenuti a Hola mi gente, ciao amici, lo spazio di Radio Vaticana che unisce lingue, storie e speranze al mondo. Io sono Marisol Flores e oggi vi accompagnerò in un viaggio tra educazione, futuro e dialogo interculturale. In questa puntata speciale parleremo di formazione gratuita per chi cerca un nuovo inizio e ascolteremo una voce importante dal mondo accademico, il professore Marcello Signorelli, candidato a rettore dell'Università di Perugia. Cominciamo con un servizio della nostra collaboratrice Elena Rossi che ci parla di un'iniziativa significativa per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali. Un corso gratuito di marketing turistico promosso da Solco per i disoccupati.
Bentrovati amici in ascolto. Oggi parliamo di formazione, lavoro e opportunità concrete per chi cerca di rimettersi in gioco, soprattutto nel settore turistico. Lo facciamo con una voce autorevole. Abbiamo con noi Virginia Ceccacci, Human Resource Training Specialist di Solco SRL, che ha appena lanciato un'interessante iniziativa gratuita nella regione Lazio. Benvenuta.
Sì, buongiorno a tutti.
Parliamo subito del corso Welcome, che si colloca nell'ambito del progetto Confluence finanziato dalla Regione Lazio, Fondo Sociale Europeo Plus 2127, realizzato in collaborazione con l'Ente Bilaterale del Turismo e BTL. A chi si rivolge esattamente e qual è l'obiettivo?
Allora, il corso si rivolge a uomini e donne disoccupate e inoccupate che sono residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi. Si rivolge anche a stranieri che hanno un regolare permesso di soggiorno e che consenta di lavorare nel territorio per tutta la durata del percorso. Il corso è appunto finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro di queste figure di aspiranti tecnici del marketing turistico, più semplicemente agenti di viaggio, quindi si troveranno a lavorare nelle agenzie di viaggio. Il corso si compone di 260 ore, 140 di formazione in aula, 120 di tirocinio presso delle aziende che sono del settore turistico interessate poi a trattenere i partecipanti. Il corso prevede poi un'indennità di partecipazione pari a 430 euro per tutta la durata del percorso.
E per chi fosse interessato, come ci si iscrive?
Bisogna mandare una mail a confluence@solcosrl.it inviando il proprio curriculum, documento di identità e la DID, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che certifichi appunto lo stato di disoccupazione o inoccupazione. La scadenza per presentare la domanda è il 3 giugno.
Perfetto, mi raccomando ascoltatori, se non avete impiego, se siete disoccupati, non perdete questa importante opportunità e iscrivetevi entro e non oltre il 3 giugno. Un'ultima domanda, dottoressa Ceccacci. Cosa sperate di ottenere con questo progetto?
E allora, il nostro intento è quello di favorire l'occupabilità dei partecipanti attraverso proprio la formazione tecnico-pratica nel settore turistico e una valorizzazione di tutte quelle competenze, sia trasversali che professionali, che sono richieste dal mercato del lavoro. Quindi favorire appunto un reale inserimento dei partecipanti nel mondo del lavoro.
Grazie mille, dottoressa Ceccacci, una bella iniziativa che dà speranze e strumenti a chi ne ha più bisogno. In bocca al lupo per questo straordinario progetto.
Torniamo in studio con un ospite di eccezione, il professore Marcello Signorelli, una figura di spicco nel panorama accademico italiano, con una carriera ricca di incarichi e riconoscimenti, e adesso anche candidato al rettorato dell'Università degli Studi di Perugia. In un momento delicato per l'istruzione e il mondo universitario, lasciamo spazio alla riflessione e alla visione di chi si propone di guidare un'istituzione fondamentale per il futuro dei giovani.
Io intendo il rettore quantitativamente molto ridimensionato, nonostante i poteri delle le normative attribuiscono una sorta di ruolo da monarca. Tuttavia il rettore deve mantenere invece un'elevata lucidità nel quotidiano e continuare ad avere uno spazio di incontro con i docenti, il personale amministrativo, i rappresentanti degli studenti, un paio d'ore al giorno sarebbe l'ideale, e quindi essere molto selettivo nelle questioni da seguire, quelle strategiche, cruciali, quelle veramente importanti per l'università. E come può farlo? E qui vengo al secondo punto, con l'aiuto dei delegati. E sui delegati non solo prevedo deleghe più specifiche, e quindi un numero maggiore, ma l'aspetto veramente innovativo che indico dettagliando nel programma è la selezione che intendo fare. In caso di elezione raccolgo manifestazioni di interesse sulle singole specifiche deleghe e sulla base di queste disponibilità avvio incontri bilaterali per capire sulle singole deleghe chi è realmente più capace di portare azioni per il bene dell'università. Sulle risorse, cioè il vincolo di bilancio, che peraltro per l'università sono fondo di finanziamento ordinario e altre risorse, anche lì da tanti anni ritengo importante che ci sia anche un aiuto di un gruppo di lavoro, supporto tecnico-scientifico, che con analisi empiriche produca report bimestrali e di aiuto alla governance, perché una parte delle azioni dei delegati debbono essere finalizzate a portare le risorse, quindi l'FFO e anche le altre risorse, al massimo del possibile nel contesto dato. Nella mia logica il fondo di finanziamento ordinario deve essere concentrato essenzialmente sul personale, non solo docente, anche tecnico-amministrativo, mentre le altre risorse, su cui prevedo dei delegati ad hoc, debbono andare per gli interventi sulle strutture che sono assolutamente necessari. Con la governance allargata e partecipata che io ho in mente, serve anche una logica di tipo fiduciario e non di controllo, ma non perché per ingenuità. La logica di controllo nei fatti non è praticabile, è superiore a una logica appunto fiduciaria, che io nel momento in cui vado a selezionare in maniera molto accurata, come ho detto prima, i delegati, riesco a praticare e quindi rendere partecipi anche empaticamente chi fa parte della governance di un risultato collettivo che bisogna portare al massimo del possibile. Peraltro il rettore ridimensiona il proprio ruolo di azione a favore anche dei dipartimenti, che debbono riacquisire la loro vitalità, la loro evidenza di varietà e anche i singoli corsi di laurea. All'estremo il singolo docente ricercatore, in una logica di creatività diffusa, deve avere più spazio, quindi deve arrivare ai dipartimenti attraverso fondi appositi e anche al fondo di ricerca di base e un fondo aggiuntivo che io prevedo sulla divulgazione scientifica, risorse in più per far emergere questa ricchezza e varietà di cui i dipartimenti sono la parte più importante, che deve risultare ancora più evidente. L'anno scorso c'è stato un taglio pesante sul fondo di finanziamento ordinario. Peraltro la dinamica in atto va calcolata in maniera corretta, cioè tenendo conto degli aumenti di costi sia sul fronte dell'energia negli ultimi anni, ma anche sul fronte delle retribuzioni dei docenti e altri costi. Quindi in termini reali l'andamento dell'FFO atteso anche su quest'anno è largamente insoddisfacente e ha un trend decrescente rispetto a due anni fa. Quindi l'aspetto delle risorse rimane veramente cruciale e riuscire a portarle nel contesto dato al massimo del possibile è fondamentale, e anche le altre fuori fondo di finanziamento ordinario, e lì prevedo delegati ad hoc che stanno soprattutto su Roma, i vari ministeri, dove è possibile conquistare risorse per gli interventi sulle strutture, le istituzioni europee e anche nella regione. Quindi è importante questo tema delle risorse, è cruciale, perché da ciò dipende il vincolo vero appunto sugli aspetti di reclutamento, di RTT e completamenti carriera. Gli interventi sulle strutture, laboratori, edifici, aule vanno riportate ovunque a livelli accettabili e dignitosi, e quindi vanno individuate priorità su risorse maggiori. Attenzione, queste maggiori risorse fuori FFO che ritengo di essere in grado di far arrivare l'università, poi serve anche una capacità di spenderle bene in tempi rapidi. Quindi va cambiato anche il metodo, anche di funzionamento, di organizzazione dell'ufficio tecnico. E i delegati sugli interventi sulle infrastrutture vanno distinti per territori, quindi servono più delegati, eventualmente un delegato di coordinamento, ma poi serve che il singolo edificio sia in un certo senso presidiato da un docente, da un amministrativo, come se fosse casa loro. Quindi gli interventi vanno seguiti e vanno portati a realizzazione in tempi veloci e di qualità. Quindi questo è un'urgenza, ma è un'urgenza che si protrarrà nel tempo, ma lo dobbiamo assolutamente fare. Insomma, le mission dell'università, che non ce lo dimentichiamo, sono i risultati di ricerca scientifica di eccellenza, di elevata qualità e con una varietà che deve essere preservata. La biodiversità nella ricerca scientifica è fondamentale. E l'altro obiettivo della qualità didattica, anche quello da preservare e da migliorare, anche ai tempi dell'intelligenza artificiale che mette in discussione tanti contenuti formativi. Quindi tutti i docenti debbono sentirsi sfidati da questa nuova, in un certo senso, rivoluzione anche nel modo di fare formazione. E anche la terza missione, nelle sue varietà, che includono anche la divulgazione scientifica. Insomma, sono tutte missioni importanti che vanno portate a un livello qualitativo ancora superiore. E lo si può fare appunto andando in maniera efficace e pragmatica verso una semplificazione effettiva, acquisendo anche migliori pratiche e poi magari nel caso anche trasferendo delle nostre qualità, che in taluni uffici ci possono essere, ad altre università. Peraltro queste eccellenze, e questa è anche un'altra priorità in un certo senso, sulla ricerca, sulla diversità didattica, sulla terza missione, vanno anche fatte conoscere meglio, non tanto all'interno del mondo accademico ma esternamente. Quindi l'aspetto del comunicare meglio quello che facciamo e anche il contributo che possiamo dare anche al di fuori dell'ambito accademico va fatto conoscere di più, in tutte le ricchezze, con un coinvolgimento vero dei dipartimenti, dei 14 dipartimenti e dei tanti corsi di laurea. E in ultima analisi del singolo docente ricercatore, i cui risultati scientifici, didattici, di terza missione debbano poter emergere anche comunicativamente. Questo per far salire ulteriormente in maniera importante la reputazione dell'Università di Perugia e anche far vedere che capacità di impatto possibile sulla società ci può essere, un impatto potenziale che ancora non ha trovato piena espressione in tutte le direzioni. Abbiamo cercato lì di fare di più sui laboratori professionalizzanti, su un'attenzione maggiore agli studenti che si iscrivono, perché queste sedi, Terni è un esempio diverso, importante, come polo, che include anche Narni, debbono avere di più e poter dare molto di più al territorio. Quindi va ripensato il ruolo della presenza dell'università sulla sede di Terni, rilanciando nelle varie direzioni. Da tanti anni si parla della creazione di un dipartimento multidisciplinare, ne vanno valutati i costi e benefici e poi semmai va concretizzato, prevedendo risorse ad hoc di reclutamenti e di completamenti carriera di colleghi che poi rimangono su quella sede. Quindi va preservato il livello di reputazione dell'Università di Perugia, vanno potenziate queste presenze che, attenzione, sono a rischio non solo di competizione nel caso di Terni per la vicinanza su Roma, ma anche per la presenza di sempre più università private telematiche che in parte, come dicevamo prima, riescono a insediarsi sui territori. Quindi serve un rilancio vero che passa anche attraverso interventi sulle strutture. Su Terni la sede di Pentima, che ho visitato più volte, va portata a riqualificazione vera. Oggi, da diversi anni, ci sono disabilità, difficoltà sugli apprendimenti. Insomma, serve un livello di attenzione, perché università che prestano attenzione molto elevata su queste direzioni, vuol dire che danno segnali importanti di avere un livello qualitativo importante anche sul resto. Insomma, è un messaggio fondamentale che peraltro ha a che vedere anche con aspetti di pari opportunità. Non dimentichiamoci, non l'abbiamo approfondito, ma il diritto allo studio e anche le pari opportunità, che in parte sono connesse a questo, devono essere assolutamente preservate. Quindi non solo in termini di no tax area fino a 30.000 euro di ISEE, gli aspetti che già esistono sui 60 euro annuali sui trasporti, vanno estesi alle ferrovie, insomma servono interventi che rendono più effettivo quello che è un diritto costituzionalmente definito, ma che è ancora lontano, quel diritto allo studio, per i capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, di poter appunto studiare fino ai livelli più elevati. E certo, c'è un coinvolgimento della regione attraverso l'ADISU, ci sono logiche anche ministeriali e governative, ma anche l'università deve continuare a fare la propria parte. Quindi sì, è vero, sul fronte delle disabilità nelle varie forme, già in parte significativa avviene, va fatta ancora di più, ma in maniera più allargata per dare concretezza ulteriore al diritto allo studio e quindi favorire anche in termini degli alloggi, che sono diventati, con la risalita importante del numero degli studenti, una difficoltà sia nel trovarli che nel trovarli a prezzi ragionevoli. Quindi sono tutte questioni da affrontare. Naturalmente l'università alcune di queste non le potrà affrontare da sola, quindi deve interloquire con l'amministrazione regionale, con quelle comunali, insomma per trovare delle sintesi virtuose nell'interesse dei nostri giovani e della nostra regione.
Ringraziamo il professore Marcello Segnorelli per la sua disponibilità e per aver condiviso con noi questa visione profonda e appassionata sul presente e il futuro dell'università. Gli estratti che avete ascoltato provengono da un'intervista pubblicata sul canale YouTube del Nuovo Giornale Nazionale TV, che ringraziamo per aver reso disponibile questo prezioso contributo. Grazie anche alla nostra collaboratrice Elena Rossi per averci raccontato un'opportunità concreta per chi è senza impiego. Un corso gratuito nel settore del marketing turistico promosso da Solco SRL e finanziato dalla Regione Lazio. Un progetto che non solo offre formazione qualificata ma anche una indennità economica e un attestato regionale. Le iscrizioni sono aperte fino al 3 giugno. Vi ricordo che Hola mi gente, ciao amici è un programma bilingue pensato per unire le voci del mondo con uno sguardo attento all'Italia e al continente latinoamericano. Hola mi gente, chao amici, para nuestra audiencia hispanohablante. En el programa de hoy escuchamos un reportaje sobre una gran oportunidad de formación gratuita en el sector de marketing turístico, especialmente dirigida a personas desempleadas que viven en la región de Lazio. Se trata de un curso financiado por la región y promovido por Solco SRL, que además ofrece una beca económica de 430 euros y un certificado regional al finalizar. Si están interesados, pueden inscribirse enviando un correo electrónico a confluence@solcosrl.it. Escuchamos además algunos fragmentos de una entrevista al profesor Marcello Signorelli, candidato a rector de la Universidad de Perugia. Sus palabras nos invitaban a reflexionar sobre el papel de la universidad en estos tiempos, la importancia de los jóvenes y la necesidad de construir puentes entre el mundo académico, el territorio local y la comunidad internacional. Si desean escuchar la entrevista completa, pueden encontrarla en el canal YouTube Nuovo Giornale Nazionale TV. E così chiudiamo la nostra puntata di oggi. Grazie per averci seguito, per aver ascoltato storie e voci che parlano di futuro, di formazione e di comunità. Vi lasciamo con un ultimo brano musicale, un omaggio al continente latinoamericano che ci ispira con la sua forza, la sua cultura e la sua musica. Da Marisol Flores, chi vi parla, un caro abbraccio, vi aspettiamo alla prossima settimana.
Y que me pierda en la cueca. di capire.